termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, una buona giornata a tutti. Oggi è domenica 15 giugno, San Vito, auguri naturalmente a tutti coloro che si chiamano Vito, Vitangelo e così via. Non solo, ma anche tutte le città che hanno come patrono San Vito, con le quali Recanati è ormai affiliata, c'è uno scambio. Oggi troverete anche molti altri sindaci delle città di San Vito in processione insieme al sindaco di Recanati, e quindi c'è questa tradizione di scambio, no? A volte siamo andati persino in Sicilia a fare queste iniziative legate al santo patrono, al comune santo patrono. Allora, io ho davanti a me due quotidiani che leggiamo ogni mattina, e così facciamo anche la domenica, magari con un orario diverso, perché mentre nelle giornate dei feriali iniziamo la lettura dei quotidiani in edicola alle 8:30 e ci scambiamo, diciamo così, il microfono e la conduzione io e Anna Paola. Il giorno di domenica ci sono io, e a quest'ora, generalmente a quest'ora, perché ormai l'ora delle 9:45 con Franco è impossibile rispettarla, perché è troppo, e poi anche perché anche a me piace che ci sia questo prolungamento di questo buongiorno, no, con gli ascoltatori in questa giornata di festa. È sempre bello alzarsi al suono di una radio amica che ti parla, con la quale puoi intervenire, puoi dire due parole, puoi mandare in quel paese qualcuno, puoi mandargli invece un augurio, un abbraccio, un bacio ai tuoi cari. Beh, questo è bello, ci serve per stare in una comunità, sentirci parte di questa comunità. Resto del Carlino, noi andiamo a vedere subito la pagina che riguarda, purtroppo oggi è funestata, adesso mentre stavo sfogliando il giornale mi sono ricordato di una notizia che potete leggere anche sul sito di Radio R, della morte, un femminicidio puro, la morte di una donna di 45 anni uccisa dalla sua ex, 55 anni, entrambi albanesi. Il fatto è avvenuto a Tolentino, prima è stata presa a calci e poi a coltellate, anzi presa a calci dopo le coltellate, quindi ha infierito proprio addirittura anche sul corpo ormai esanime a terra. Dicono che non ci stia con la testa, certo, per commettere un gesto del genere, che abbia dei disturbi psichiatrici, l'ho letto nei resoconti, ci sta pure, però è sempre incomprensibile. Comunque, allora, tanto meno giustificabile sicuramente. Allora, e spero che questo signore sia messo nelle condizioni per il resto della sua vita di non nuocere, ecco. Non è che se avrà riconosciuta la sua infermità mentale, eventualmente, perché l'avvocato cercherà di facendo il suo dovere di arrivare a questa conclusione, lui può anche non essere processato, perché per le leggi italiane uno che non ha capacità di intendere e di volere, ha disturbi psichiatrici, non può essere processato. Sotto certi aspetti è anche pur vero che la cosa ci sembra giusta da questo punto di vista, però almeno si è messo nell'impossibilità di non nuocere più nel corso della sua vita, cioè non è, può essere un uomo libero. Allora, migliaia di pellegrini, dice, allora come lo fai? È in una struttura psichiatrica, ma i manicomi sono chiusi sulla carta, però in realtà strutture di contenimento, strutture di regolazione. Ma scusate, teniamo 5.000 bambini strappati alle famiglie, alcuni addirittura in piccole strutture di contenimento, cioè psichiatriche, vere e proprie strutture manicomiali, e non riusciamo a tenere un adulto pericoloso di questa fatta. Migliaia di pellegrini in marcia per la pace, questo è quello che è avvenuto questa notte, il pellegrinaggio fra Macerata e Loreto, che noi abbiamo trasmesso in diretta sino alle ore 7:30, poi alle 7:30 dopo la spiegazione, il commento del Vangelo odierno da parte del Vescovo Don Nazareno Marconi, abbiamo tolto la comunicazione, ripreso la nostra programmazione normale. Poi abbiamo va al pronto soccorso, le svaligiano la casa, spariti oro e gioielli e soldi, cioè. E quindi uno si sente male, va al pronto soccorso, c'è chi se ne approfitta. Io questi veramente non so che tipo di punizione darei a questi soggetti. Però la punizione la diamo ai muore vabbè dai non sennò dopo non riesco più a tenermi nella mia nel mio proposito di mantenere, cioè, un atteggiamento sobrio questa mattina. Adesso mi veniva in mente il carabiniere, il brigadiere capo Le Grottaglie, che è ucciso dopo un conflitto a fuoco con un delinquente. Segue funerali di Stato ieri con tanto di presenza appunto del capo dello Stato, no? Ma nella stessa giornata la procura mette sotto indagine il poliziotto che poi ha ucciso l'assassino del carabiniere, perché dice era necessario ucciderlo, in poche parole, un atto dovuto, il costacazzo di atto dovuto. Ecco, mi sto un pochettino alterando. Questo poliziotto ha sospeso la sua attività, ci avrà una gogna mediatica da parte dei giornali mascalzoni, e che contribuiranno a questo clima contro la polizia e contro i carabinieri. Poi dice: ma le cose sono andate così per una questione di fatalità, purtroppo ha sparato prima il delinquente uccidendo il carabiniere prima che il carabiniere reagisse, no, e si difendesse, perché il carabiniere si deve difendere, cioè di fronte a un plural delinquente già noto alle forze dell'ordine, ma spari un colpo in testa se puoi, anche mentre sta fuggendo, no, e lo fai finita, perché comunque è una persona pericolosa. Infatti quello si è girato, gli ha sparato ed è morto il carabiniere. Perché ha avuto un attimo di esitazione il carabiniere? Perché viviamo in Italia questa situazione, questo clima. Perché purtroppo adesso abbiamo una magistratura che indaga per omicidio colposo questo poliziotto che ha ucciso il presunto delinquente che ha ammazzato il brigadiere Le Grottaglie. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Cioè, c'è una logica su questo? Ma la legge del minchia, se la legge è stronza, va cambiata, va subito cambiata. Non si può mettere sotto i ferri, no? Ma la procura, ma mica è detto che ha un atto dovuto, questo non sta scritto in nessuna parte, può anche approfondire delle indagini. Solo dopo approfondimento delle indagini può eventualmente decidere se effettivamente ci sono gli elementi per mettere nel registro degli indagati per eccesso colposo, diciamo così, questo poliziotto. Ma mica è vero che deve essere automatico il giorno dopo, soltanto perché quello è caduto a terra ed è morto, e che non lo piangono nessuno a quel delinquente. Questa è un'altra questione. Piano casa, il TAR blocca un altro cantiere. Bene, andiamo avanti così. Recanati, ladro assegno in tabaccheria, è stato incastrato. E parliamo della tabaccheria all'Isola dei Fumosi, in via Politi. A quanto pare hanno individuato il delinquente. Questo è quanto. Il Corriere Adriatico, ve lo devo far vedere anche, scusate, ecco, per chi sta in streaming e in Facebook possono leggere i giornali insieme a me. Hanno saltato la lettura della prima pagina del Carlino, ma rimediamo subito. Abbiamo subito quello del Corriere Adriatico: uccisa, coltellata in strada. Femminicidio a Tolentino, la vittima una mamma di 45 anni, l'ex marito fermato dai carabinieri. Dopo l'aggressione shock, l'uomo ha preso a calci il corpo esanime, poi si è seduto su una panchina in attesa dell'arrivo dei militari, quindi sapeva che per lui era inutile fuggire. Messaggio del Papa ai pellegrini: una folla in cammino da Macerata a Loreto. Poi ancora regionali, ecco le alleanze, i big in campo e gli esclusi. Asfalto, groviera, caos e cantieri in superstrada è un'odissea, dice un articolo di Fermanelli e Giustozzi, che si interessano di questo. Recanati, furti in tabaccheria, ladro incastrato dalle telecamere. Corridoi, il parroco Don Fabio, Gerusalemme, sono in un bunker. Corridonia, ippodromo Martini, stop dal ministero, serve un miracolo. Pagine interne, Corriere Adriatico, eccola qua, se ce l'abbiamo. Furto di notte all'isola dei Fumosi, il ladro incastrato delle telecamere. Poi abbiamo nuova missione all'insegna della solidarietà. Qui siamo a Porto Recanati e Recanati vogliono annullare ogni cosa fatta prima. Ma come? Scusate, ma il mio cervello a volte va in tilt per eccesso di rabbia. Cioè, questa è una iniziativa, qui vedo Francesco Fiordomo, di Vivere Recanati, dice: l'attacco alla giunta Beba che ha rinviato la consegna delle civiche benemerenze. Allora io mi dico una cosa, ma perché c'è un obbligo di dover individuare 10 recanatesi ogni volta per dargli una benemerenza? Era una manifestazione in cui era diventata una spot elettorale, parliamoci chiaramente, a volte avevamo dei dubbi sulle se alcune benemerenze erano effettivamente consegnate ed decise con un criterio, almeno un criterio giustificativo fondato, oppure che era semplicemente un fare accontentare gli amici, così si accapar in un unico abbraccio, parenti, amici, via, votate per la giunta Pepe, sì, per giunta Pepe, Pepe non lo fa, per la giunta Fiordomo, per la giunta Bravi, perché abbiamo dato le benemerenze. Quando mi ha dato un riconoscimento, un attestato, l'hanno fatto a denti stretti, ma non a me, io non sono nessuno per questi signori, ma alla radio, perché ormai aveva superato i 40 anni di attività, quindi per una giusta equa riconoscimento, un giusto equo riconoscimento come hanno fatto per altre aziende, non poteva ignorare questo, ma sapesse con quale sacrificio e sforzo l'hanno fatto quel giorno all'Aula Magna. Non ve rendete conto, non ve ne rendete neanche conto. Cioè, bisognava che ci aggiungesse anche la battutina Bravi, dicendo che dovevamo essere più buoni. Mamma mia, ragazzi, ecco, adesso si lagnano che non c'è la benemerenza. Io dico una cosa, se si fanno incastrare quelli della giunta Pepa, nel senso che si sentono in colpa di non aver dato civiche benemerenze a San Vito e hanno rinviato tutto a Natale, sbagliano. Gli amministratori sbagliano. In culo le civiche benemerenze. Quando è ora che un cittadino si sarà reso benemerito di ottenere una benemerenza e quindi un attestato, sarà istituita la cerimonia di benemerenza a lui singolarmente o altri pochi cittadini che lo avranno effettivamente meritato. Il resto sono pugnette inutili, stronzate indescrivibili, inaccettabili, marchette che non è più accettabile. Basta. Poi l'altra questione è questa: ma come? Mi dici? Adesso non so, questo vogliono annullare ogni cosa fatta prima. Ma non avete detto pochi giorni fa che stavano copiando il programma che voi avevate e quindi vi lamentavate, anzi con un po' di sfottò dice stanno copiando le cose che abbiamo fatto noi? No, a proposito di Lunaria, a proposito dell'Arte Festival, a proposito del Festival della Musica, a proposito non so di altre cazzate estive, adesso ho detto cazzate giusto perché sono arrabbiato, dopodiché adesso invece vogliono annullare. Ma mettetevi d'accordo, se no chiami il 118, mettetevi d'accordo con la vostra testa, veramente, fate suonare una sirena, andate in soccorso, non si capisce cosa vogliono. Ma vi lamentate che vogliono annullare o vi lamentate perché stanno copiando quello che state facendo, quello che avete fatto voi? Quello che di copiare effettivamente è vero, non c'è la forza di cambiare, anche magari gestione e modo di fare, format delle iniziative. per negligenza, incapacità, per pigrizia, indolenza o sonnolenza. No? Ma se lo fanno, almeno gli rimproverate. È di pochi giorni fa la socia di pochi giorni fa, che esultava del fatto: vedete, avevamo ragione noi, vedete come hanno subito anche, no, coinvolto le associazioni nelle varie iniziative, no? Quindi avevamo ragione noi quando avevamo portato avanti questo tipo di coinvolgimento delle realtà locali, così via. Adesso non mi ricordo neanche che proposito l'aveva fatto la socio, basta vedere un attimo sul sito Radio Ere. E adesso mi dice che annullano tutto, Fiordomo dice che annulla tutto quello che era stato fatto dalle precedenti amministrazioni. Lasciamo perdere. Andiamo al Carlino perché andiamo a vedere, eccola qua, la pagina dei canali di Porto Recanati, che si struttura in questa maniera: denunciato il ladro del colpo in tabaccheria, poi spintone e tensione al taglio del nastro di un locale in centro, poi ancora Castello di Montefiore, la riapertura è vicina, dice Maurizio Paoletti. Porto Recanati, ancora da Recanati, lotteria di San Vito, stasera le estrazioni, i fondi raccolti vanno a sostegno dei disabili. D'altra parte è un'iniziativa che porta avanti la Ragnatela ormai da tempi immemorabili. Riapre il giardino di Villa Buonaccorsi, 7 date in cui grazie all'impegno delle associazioni si potrà visitare l'area che circonda il complesso del 700 e siamo a Potenza Bicena. Porto Recanati, scatta la disinfestazione contro le zanzare, finestre chiuse nella notte tra domani e martedì, cioè fra lunedì e martedì. Insulti e pugni in faccia alla barista, arrivano i carabinieri nello chalet. La vittima è la titolare che è stata aggredita da un cliente per colpa di un cocktail che non le piaceva. 3 parrocchie unite per il concerto al Belvedere del Pincio a Potenza Bicena, e sempre a Potenza Bicena chiude l'unico sportello bancario, fallimento di comune e regione. Loro hanno chiuso 13 ospedali, questi da sinistra, qui c'è uno sportello bancario che è privato, il comune cosa può farci? È un fallimento di comune e regione, ma vedete conto, cioè, loro hanno chiuso 13 ospedali, hanno chiuso tutta la medicina del territorio, che poi hanno capito la cazzata che hanno fatto con il Covid, no? Che se ci fosse stata più medicina territoriale, hanno intassato il pronto soccorso, hanno aumentato i codici bianchi e verdi che vengono come accesso ai pronto soccorsi di Civitanova e di Macerata, quando magari questi potevano essere bene smaltiti dai vecchi pronto soccorso. Adesso spero che vengano smaltiti almeno dai punti di primo intervento, che volevano chiudere anche quelli, come quelli delle Canati, di Matelica o di qualche altro paro, o di Loreto, volevano chiudere anche i punti di primo intervento con la presenza di un medico, volevano trasformarli tutti in una potes, cioè in un'ambulanza esterna all'ospedale di comunità. Questi signori sveltoni che hanno distrutto la sanità e con i risparmi della sanità ci hanno fatto il reddito di cittadinanza, questi signori qui, no, hanno il coraggio di dire che se chiude uno sportello bancario è colpa del comune e della regione, che dimostra tutto il fallimento della politica del territorio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di che stiamo parlando? Ma vivo in un altro pianeta, vivo sulla Luna, vivo su Marte. Elon Musk bisognerebbe che prenda in considerazione la mia volontà di trasferirmi su Marte, mi faccia fare un viaggetto. Lo so che è un paese, ancora un pianeta inospitabile, ma perché è un pianeta ospitabile quello di vivere a Recanati in mezzo o nelle Marche o in questo clima di, vi pare tanto più ospitabile? Non lo so. Allora, a questo punto non ci resta che dare subito corso con una certa priorità alle notizie che, ecco, io vado a ritroso perché devo andare a leggere la notizia della morte a Tolentino di questa donna di 45 anni, veramente una tragedia. E leggiamo questa notizia, la leggiamo dando alcuni particolari in più. Tolentino, uccisa dall'ex marito in mezzo alla strada mentre andava a lavoro. È morta così Gentiana Udra, una donna albanese di 45 anni, madre di due figli, che lavorava come badante. Il delitto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19.45, in viale Benadducci, nel centro di Tolentino, vicino ad un parco. Gentiana stava andando al lavoro quando l'ex marito, da cui si era separata qualche anno fa, l'ha raggiunta in monopattino. Tra i due sarebbe nata una discussione. L'uomo, Nicolal Udra, 55 anni, anche lui di origine albanese, ha estratto un coltello e ha sferrato diversi fendenti. Poi ha preso a calci il corpo esanime della donna. Dopo l'efferato delitto si è seduto su una panchina e lì è rimasto fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno preso e condotto in caserma. Un'aggressione brutale avvenuta davanti a decine di passanti vicino al bar Kinatown. Ho sentito urlare, racconta una testimone, e ho visto quell'uomo mentre la colpiva con i calci. Immediatamente è stato dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il 118, ma all'arrivo dei sanitari la donna era già morta. Militari del reparto operativo con il comandante, il tenente coronnello Massimiliano Mengasini, e della compagnia di Tolentino hanno trovato l'omicida ancora sulla panchina. Senza opporre resistenza, li ha seguiti in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di turno Enrico Riccioni. Sul posto anche il comandante provinciale Raffaele Ruocco e il medico legale Antonio Tombolini. Da quanto è emerso, la coppia in passato aveva vissuto a Belforte del Chienti. Poi la moglie e il marito si erano trasferiti a Tolentino insieme ai loro figli di 21 e 23 anni. Dopo poco però si erano separati. Stando a quanto emerso, l'uomo soffrirebbe di problemi psichiatrici. Ieri sera sul posto sono arrivati anche i figli della coppia ad assistere a quei tragici momenti, numerose persone. Quindi anche qui si dice che soffriva di problemi psichiatrici. Aveva già manifestato propositi bellicosi nei confronti della donna? Se sì, i servizi sociali avevano messo in piedi un programma, concordemente con le forze dell'ordine, di protezione e tutela della donna? Non è che c'aveva bisogno di una scorta, per carità. Quella la si dà a Tajani, la si dà alla Schlein, a Landini, a Renzi. Avete visto, no, che gli hanno tolto le scorte dei servizi segreti per trasformarli in scorte ordinarie, cioè quelle della Polizia di Stato. Non sono contenti, hanno detto qui ne vale della nostra incolumità e della nostra difesa. Renzi, capito, che gli altri, ma chi ve calcola, mannaggia, boccaccia mia, state zitta. No, dopodiché, ma ce l'avete lo stesso la scorta? No, la vuole quella dei servizi segreti, non vuole quella ordinaria. Questa donna, che invece avrebbe avuto bisogno di una maggiore attenzione, perché penso che il marito, non so se lei aveva già denunciato una forma di stalking nei suoi confronti da parte dell'ex marito, non penso che in questi 10 anni da quando si è separata non si è mai fatto vivo con anche propositi bellicosi, no, e minacciosi. Quindi non so se l'abbia mai riferito ai carabinieri. Qui non traspare nulla, per adesso sembra che il fatto sia caduto dal cielo improvvisamente, che questa donna sia stata ammazzata, una persona che è andata via di testa senza nessun precedente. Ricostruiamola bene questa storia, vediamo quello che è stato ed era negli anni e nei mesi che hanno preceduto questo delitto, se si poteva quindi intervenire prima. Questi sono gli elementi fondamentali per capire se è un sistema che funziona, se è un sistema che funziona. Inutile poi lamentarci un femminicidio e quindi giù le proteste, i dibattiti televisivi, no, le manifestazioni in piazza contro i femminicidi. Meloni, non fai niente contro i femminicidi, stai lì, non ti pronunci, capito? Sentiremo questo. Dopodiché, andiamo avanti perché abbiamo altre notizie di cronaca. Io vorrei dare appunto una serie di priorità e qui c'è parecchie notizie addirittura su Tolentino, perché prima la notizia viene dell'uccisione della donna è a pagina 7 del Corriere Adriatico, poi a pagina la riprende a pagina 13, massacrati in strada dall'ex marito, resto qui, ho fatto quello che dovevo, mamma ha ucciso Tolentino, il killer si è seduto su una banchina due volte. E qui si parla di che Tolentino è sotto shock, cioè vabbè, metteteli insieme, no? Una accanto all'altra questa notizia sulla stessa, no? In maniera conseguenziale. Boh, non lo so come fanno i giornali, ma attualmente è venuto tardi e non hanno tolto l'impaginazione vecchia. Non c'ha voglia di lavorare nessuno, mi pare. Boh, non c'ha voglia di lavorare nessuno. E andiamo a vedere, questa è l'anziana donna che stava in ospedale, è stata gli hanno portato via completamente tutto, gli hanno svaligiato la casa. Montecossero, mentre i proprietari sono al pronto soccorso, i ladri entrano e fanno razzia di gioielli, soldi e oggetti di valore. È successo l'altra notte in via Abbadia a Montecossero Scalo. Vittima un'anziana e suo figlio, che al momento del blitz dei ladri erano al pronto soccorso. In base a quanto emerso, il furto sarebbe stato emesso a segno verso le 23 di venerdì. Poco prima, infatti, una donna anziana era stata accompagnata dal figlio al pronto soccorso per un piccolo problema di salute. Mentre madre e figlio erano in ospedale, i ladri sono entrati nell'appartamento arrampicandosi fino al primo piano e forzando una finestra. Una volta entrati nella camera da letto della donna, hanno fatto razzia di tutto ciò che potesse essere revendibile. Hanno così preso gioielli, soldi e oggetti preziosi, che oltre al valore economico avevano anche un valore affettivo. La mala scoperta è stata fatta dall'anziana solo in piena notte, verso le 3 di ieri, quando è tornata a casa con il figlio. Apparentemente l'abitazione sembrava intatta, ma quando si è appreso, i ladri avrebbero frugato e messo sottosopra solo la stanza da letto della donna per poi fuggire. Probabilmente sono stati messi in fuga da un imprevisto che li ha costretti a rivedere i piani e allontanarsi prima che potessero entrare anche in altre stanze. Andiamo al resto del Carlino, perché ci andiamo con Recanati, perché anche qui c'è cronaca di cui parlare e leggere. E vediamo, intanto cominciano a suonare le campane di Sant'Agostino. Io naturalmente, visto per non accendere l'aria condizionata, avevo lasciato le finestre aperte. E quindi non so se riuscite a sentire la mia voce. No, ma allora approfitto un attimo prima di entrare parte della cronaca, così almeno con questo parroco il parroco Don Fabio a Gerusalemme, e qui siamo a Coridone, perché dice: pioggia di fuoco in Israele dopo le centinaia di missili e droni contro l'Iran. Ma questo non si sa quello che scrive. Allora, pioggia di fuoco in Israele dopo le centinaia di missili e droni contro l'Iran. È uno scontro diretto tra la Repubblica Islamica e lo Stato ebraico, un duello senza esclusione di colpi. Allora, intanto Israele non ha lanciato droni e missili contro lo Stato di Israele e contro l'Iran, andati con dei caccia, sì, dai caccia dai cui hanno sparato dei missili, ma molto intelligenti, perché intanto hanno colpito direttamente i capi e i vertici militari, gli scienziati e i siti dove c'era in corso l'arricchimento dell'uranio. E semmai molti droni sono stati lanciati dall'Iran nei confronti dello Stato di Israele, insieme ai missili hanno lanciato, alcuni hanno sfondato le difese ebraiche e sono piombati al suolo, creando quindi anche diversi morti e macerie. Don Fabio Moretti, 49 anni, parroco di Coridone, originario di Fermo, dallo scorso ottobre si trova a Gerusalemme, ora in stato di emergenza, per un anno accademico di licenza, un periodo di immersione nelle sacre scritture e nella preghiera in Terra Santa. Il sacerdote è contattato tramite WhatsApp e vuole subito tranquillizzare i suoi parrocchiani, che sono in grande apprensione, che in questo momento sono in un bunker, ha scritto venerdì sera. Sono al sicuro, Gerusalemme non è stato oggetto di attacchi diretti, anche se abbiamo sentito tanti boati e le applicazioni di allerta hanno suonato molte volte. La situazione per ora è sotto controllo. Rassicuro tutti e ringrazio per l'affetto. Quello che sta effettuando Don Fabio è un percorso spirituale che ha per certo le origini del cristianesimo nei suoi luoghi santi. Il suo rientro al Coridone è previsto a fine mese. Quindi, come vedete, anche Don Fabio lo sa, come sanno tutti, che quei luoghi che oggi sono abitati dagli ebrei sono l'antica terra degli ebrei, dove è dell'antica terra di Gesù Cristo che era ebreo, e quindi va a vedere e approfondire questi contatti che sono all'origine della nascita del cristianesimo. Però loro vorrebbero spazzare via gli islamici, ma quelli più intransigenti e fondamentalisti. Uccidere se si spera anche scardinare il regime di Teheran, di quei barbuti sacerdoti che sono assolutamente pericolosi, significa ridare un po' di tranquillità al Medio Oriente e agli stessi palestinesi, perché il gioco sporco che fa Israele, no, è un gioco in realtà che da tempo vuol fare la Russia, la stessa Cina, perché nessuno amerebbe pensare, neanche immaginare, che lo Stato iraniano possa avere in possesso con sé la bomba atomica, che possa utilizzarla. È come dare un giocattolo a un matto, poi alla fine questo non sai come viene utilizzato questo giocattolo, no? Da questo matto, no? Che quindi può essere un'arma sicuramente molto, ma molto 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 pericolosa. Quindi se l'Iran sarà messa nella condizione di non nuocere più, è grazie ad Israele, e dobbiamo ringraziare ad Israele, sotto sotto anche il mondo arabo, anzi il mondo arabo per primo ringrazia Israele, perché anche il mondo arabo risente di questa minaccia, di questo pericolo. Finito l'Iran, finisce il più grosso finanziatore del terrorismo, degli Houthi, degli Hezbollah, di Hamas. E vi pare poca cosa? Vi pare poca cosa? Israele, forza Israele, forza Israele per tutta la vita, forza, forza. E grazie, grazie per quello che state facendo. Allora, vediamo perché queste campane non finiscono, non se la smettono proprio. Per cui adesso magari chiudo la finestra per poter continuare, perché non ci riesco, non ci riesco proprio. Allora, visto che c'è un attimo di c'è una pubblicità, la mando subito, ci sentiamo fra un attimo.
Sabato 21 giugno alle ore 21:15 presso l'Auditorium del Centro Mondiale della Poesia, appuntamento con Incontri d'autore. Interverrà Andrea Lepretti, scrittore che dialoga con Umberto Pierzanti, presentando il libro Se mai vedi quel paese, citazione di Dante che definisce le Marche. Musica con il violino di Ernesto Quintero. Ingresso libero da Piazzale Franco Foschi, ex Santo Stefano. Intervenite numerosi. Kelly e Roberto del Caffè Bistrò vi aspettano nell'area della stazione Eni per serate indimenticabili. Musica dal vivo, gonfiabili per i bambini e perfino servizio babysitter gratuito. Dal 9 maggio al 27 giugno ogni venerdì si accende con la musica live. Intanto voi gustate la cucina raffinata a base di pesce fresco e carne selezionata. Il Caffè Bistrò è aperto tutti i giorni a pranzo e il giovedì e venerdì anche a cena. E se sei un tipo da colazione presto, il bar apre alle 6 di mattina. Ci trovi in via Nazario Sauro, area stazione Eni, Palazzo Bello. Prenota ora 071 7136 720 oppure 338 171 2153.
Eccoci qua. No, le campane oggi non vogliono proprio smetterla, quindi purtroppo mi trovo in questa situazione, anche con le finestre chiuse, come sentite sottofondo, arrivano lo stesso. Allora, andiamo a vedere Recanati, spero di poter comunque continuare in un modo o nell'altro questa mia rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Allora, andiamo a Recanati. E vediamo subito di che cosa possiamo parlare. Eccolo qua. Allora, eccolo. Recanati ha un nome e cognome il ladro che nella notte tra l'8 e il 9 giugno scorsi ha messo a segno un furto alla tabaccheria, ricevitoria e cartoleria, l'isola dei Fumosi di via dei Politi a Recanati, portandosi a casa un bottino di oltre 9.000 euro. È un 46enne residente in città che è stato denunciato in stato di libertà a conclusione di un'intensa attività di indagine dei carabinieri della stazione cittadini Recanati. L'uomo responsabile del colpo messo a segno è stato individuato grazie alla un'attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che i carabinieri hanno acquisito in seguito alla denuncia del furto. Le riprese più di una delle telecamere hanno permesso di risalire l'identità del soggetto, già noto alle forze dell'ordine, riconosciuto come uno degli autori materiali del furto. Le indagini proseguono ora per identificare eventuali complici e chiarire tutti i dettagli dell'accaduto. Come si ricorderà, il ladro incappucciato e con il volto coperto ha dato l'impressione del compiere il furto di conoscere molto bene il negozio e anche la posizione delle telecamere. E rimaniamo a Recanati, perché inaugurazione con il botto, anzi con le botte, perché sono volati spintoni dopo il taglio del naso di un locale a ridosso dei giardini pubblici davanti Palazzo Venieri. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un episodio increscioso con tanto di spintoni e tensioni alle stelle. È successo durante l'inaugurazione di un nuovo spazio di ristorazione, La Siepe, così è titolato, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa. Subito dopo il taglio del naso, la cerimonia è proseguita con l'esibizione di un complesso di musicisti professionisti. Le note diffuse nell'area attorno alle 20:30 hanno però disturbato un residente della zona che stava cenando e che ha deciso di interrompere l'evento per manifestare il proprio disappunto. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l'uomo avrebbe lamentato l'eccessivo volume della musica, giudicato troppo alto e fastidioso. Dalle parole si è passati ai fatti. Uno dei componenti della band, cioè del complesso musicale, è finito a terra dopo essere stato spintonato. La situazione si è fatta rapidamente tesa, al punto da rischiare di degenerare. Provvidenziale l'intervento del comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, Angelo Pardi, che si trovava casualmente e ha riportato la calma. Vista la piega che stavano prendendo i fatti, è stata allertata anche un'altra pattuglia per evitare ulteriori disordini. Fortunatamente, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, l'episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze. E a Porto Recanati questo cocktail fa schifo. Subito dopo, la donna di origine maghrebina si è diretta contro la titolare dello chalet in cui stava consumando e l'ha aggredita prendendola a pugni, tant'è che sono dovuti intervenire i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Questo è l'episodio di violenza che si è consumato venerdì notte. Il caos è scoppiato intorno alle 23:50 quando una nordafricana è entrata in uno stabilimento balneare del lungomare di Porto Recanati. Una volta lì ha ordinato un drink, ma non appena ha iniziato a sorseggiare quella bevanda alcolica ha dovuto smettere e ha ribattuto che appunto faceva schifo. Anzi, si è messa a dire che il cocktail non era mai per nulla buono e si è agitata sempre di più. Così, dopo aver iniziato a urlare, si è diretta velocemente verso la proprietà dello chalet, una porto recanatese sui 60 anni, e le ha messo le mani addosso. La 60enne è stata colpita e presa ripetutamente a pugni, facendosi davvero male. Una scena che non è passata inosservata, anche perché erano presenti dei clienti nel locale. Vista la concitazione del momento, qualcuno ha pensato bene di allertare i carabinieri, i quali sono poi arrivati sul posto riportando la calma e prendendo nota di quanto era avvenuto. Non è ancora chiaro se la 60enne intenderà sporgere denuncia per l'aggressione subita. Ma certo che deve sporgere denuncia, che aspetta? Non capito, che aspetta? Allora, andiamo adesso di nuovo a Recanati. Andiamo a Recanati di nuovo, vediamo. Recanati, l'assessore recanatese Maurizio Poletti, con diverse deleghe all'attivo, fra cui quella dei rapporti con i quartieri, dopo un anno di incontri iniziati con l'insediamento della nuova giunta del sindaco Emanuele Pepa, porta a casa i frutti del suo lavoro. Intanto si dice che si avvicina alla conclusione dei lavori del restauro del castello di Montefiore e l'amministrazione comunale di Recanati mira a celebrarne la riapertura con un grande evento a fine agosto o nei primi giorni di settembre, in concomitanza della sagra, appunto, della polenta. E quindi questo soprattutto grazie anche al coinvolgimento del Comitato di Quartiere di Montefiore, sia per l'organizzazione dell'inaugurazione sia per l'avvio della gestione che è condivisa del bene una volta restituita alla comunità. Fondamentale dichiarato che il castello restaurato non rimanga un monumento statico ma diventi uno spazio vivo, fruibile da cittadini, scuole e turisti. Parallelo l'amministrazione ha previsto per il 2026 interventi di recupero anche per i cimiteri periferici di Montefiore e Bagnolo, luoghi cari alla popolazione, spesso segnalati per lo stato di abbandono. Sono stati già stanziati 200.000 euro a bilancio per restaurare i cimiteri di Santa Croce e Chiarino nel 2025, mentre l'anno prossimo toccherà proprio a Montefiore e Bagnolo. Il prossimo 19 giugno sarà firmata la convenzione con il Comitato di Rione Mercato per la gestione dell'ex club Aquila, che sarà inaugurato entro fine mese. Al suo interno collaborerà anche l'associazione Onfalos, che si è occupata di giovani, anzi si occupa di giovani autistici. Inoltre il nuovo impianto sportivo polifunzionale realizzato con fondi PNRR ospiterà tornei di pallavolo e basket. Per quanto riguarda la manutenzione urbana sono stati segnalati problemi nel quartiere di San Francesco, in particolare il degrado del parco dei Torrioni e l'assenza di un bagno pubblico funzionante. Infine sono previsti interventi su Fontenoce, dove l'area verde sarà attrezzata e gestita dal comitato. Anche Villa Teresa sarà oggetto di riqualificazione, il vecchio campetto da calcio e basket, oggi inagibile, sarà ristrutturato per tornare a disposizione dei ragazzi del quartiere. Tra le ultime novità si segnala anche la proposta dei residenti di Spazio Fuselli di modificare la viabilità della zona. L'idea, accolta positivamente dopo un sopralluogo con l'assessore Bartomeoli e il comando di polizia locale, sarà discussa in un'assemblea pubblica e prevede il senso unico di via Calamanti in uscita verso via Fratelli Farina. Ciò consentirà una minore congestione del traffico all'incrocio tra via Nina con l'ex statale 77. E questo è tanto altro. Intanto vi ricordo che domani sera intanto ci sarà l'assemblea del quartiere di Castelnuovo e i punti che saranno presi in considerazione ve li riferiremo assemblea conclusa, anche perché così vi riferiamo anche, riferiremo come tanto lì si parlerà di tutto, della gestione del quartiere, della presenza di impalcature in via Risorgimento, questi sono i temi che sono quelli più sentiti. E quindi vedremo come e in che modo saranno proposti dei suggerimenti o quale conclusione si arriverà dopo questa assemblea appunto dei cittadini residenti di questo antico quartiere. Andiamo abbiamo poi nuove scoperte nel parco archeologico. Poi abbiamo rinforzi per la questura a Macerata, 10 agenti in arrivo, e qui a Reganati invece non se ne vede uno, è stato assunto uno della polizia locale, ma poca cosa rispetto alle necessità. Tanti servizi serali non ci saranno, per cui i topi continuano a ballare dopo cena. Le orchidee al fianco delle donne insieme a superare la malattia, anche perché anche se di giorno i topi ballano lo stesso, perché certe aree della nostra città non vengono minimamente monitorate dalla polizia locale. Forse non so se c'è un input, qualche cosa, un suggerimento, un consiglio. Fra poco riprende a suonare le campane, quindi prima che riprende, prima che mi prenda anche un po' di nervosismo, vado direttamente ai saluti. Grazie a tutti, adesso vi lascio in compagnia di musica e un po' di umorismo per quello che ci rimane, in attesa del notiziario delle ore 12:30. Scappo via perché non se ne può più. Scappo via, ciao ciao.